problema riguardante la persona, stiamo analizzando appunto le conseguenze o alcune di esse derivanti dalla distinzione tra essere umano e persona. E occorre rilevare che secondo questo approccio riduzionista, che l'essere geneticamente e biologicamente umano, non è allora, come abbiamo detto, persona sin dall'inizio, ma lo diventa in un qualche momento dello sviluppo dell'embrione. E come abbiamo detto l'ultima volta, anche la vita della persona, quindi alla fine della vita, la vita della persona finisce prima della morte naturale dell'organismo umano vivente. Quindi muore prima la persona e rispetto all'essere umano. Si danno, insomma, e questo è il problema centrale, esseri umani, alla luce di questa teoria che distingue o addirittura separa essere umano da persona, si danno perciò esseri umani che non sono persone, che non lo sono ancora, come nel caso dello sviluppo dell'embrione, no? Oppure che non lo sono più, oppure che non lo sono mai state, oppure che lo diventeranno. Insomma, come vedremo, secondo questa teoria, non solo persone non si nasce, ma lo si diventa, ma persona lo si può essere. E lo si può anche cessare di essere. Oppure, una volta che si è cessato di esserlo, si può riprendere questo stato di persona. Il caso, per esempio, che si fa in questo, a questo proposito, uno dei casi è se uno per disgrazia ha un gravissimo incidente stradale, ha un coma irreversibile e va in coma, ecco, secondo queste teorie non è più persona, ma rimane essere umano. Però, se, come tutti ci auguriamo, per tutti i casi, si esce dal coma, si ridiventa persona. E quindi persona non è come nella teoria, nell'altra teoria, quella che abbiamo noi identificato con la definizione di Boezio. Persona si è sempre e questo è un carattere immutabile e stabile, ma qui appunto persona lo si è, lo si può cessare di essere, lo si diventa ad un certo punto, oppure non lo si è mai. Questo è a differenza invece dell'essere umano, che è la caratteristica che pertiene a tutti gli umani, che riguarda perciò la specie, no? Non gli individui. Che gli individui di quella specie, per esempio nel caso della specie umana, sono tutti esseri umani, ma non tutti gli individui, come vedremo, sono persone, secondo questa teoria. Invece, questa è secondo, come dire, la teoria riduzionista, no? Che appunto sostiene che persona lo si diventa, eh? E quindi non si nasce persona, non si nasce nel senso dall'inizio della vita, no? Mentre tutte le altre caratteristiche che ho detto, che si può, lo si diventa, lo si può cessare di essere, magari non lo si è mai, ecco, quello pertiene a tutta questa teoria, la teoria in quanto tale, indipendentemente dal fatto se... come qui stiamo facendo, esaminiamo l'approccio riduzionista o come facciamo adesso è secondo l'approccio espansionista, la prospettiva espansionista, che la categoria di persona, naturalmente, come abbiamo detto, comprende non solo gli esseri umani, ma include anche gli animali. E include anche, questo è un altro aspetto molto importante, le generazioni future, quelli che ancora non ci sono. E anche i viventi, come animali, come abbiamo detto, parleremo dell'animalismo, e addirittura, secondo alcuni, è anche il mondo vegetale, ma qui naturalmente ci spendiamo molto oltre. Naturalmente ci sono teorie che sostengono anche questo. E addirittura entità non umane, non viventi, per esempio i robot, le intelligenze artificiali, come le classifichiamo queste? E vedete, qui abbiamo, come dire, grandi frontiere, anche lo sguardo qui veramente si volge verso orizzonti molto vasti, no? E questo alla luce delle grandi conquiste, meravigliose conquiste della tecnoscienza, no? E quindi l'intelligenza artificiale, la robotica, questo implica l'allargamento di questo, l'estensione probabile, possibile di queste idee, no? Di questa teoria che stiamo esaminando. E, bene, questo riguarda, no, le teorie invece che riguardano poi i futuri sviluppi, e non esaminiamo ovviamente questi problemi, però è importante almeno metterli sul tappeto, no? E invece le teorie che posticipano l'inizio della persona rispetto all'origine della vita umana, e naturalmente propendono per l'individuazione di alcune fasi rilevanti nel processo di sviluppo embrionale, per poi stabilire quando appunto emerge questa caratteristica di persona. Quindi queste fasi di sviluppo del processo embrionale, che vanno qui molto rapidamente dal completamento del processo di fecondazione fino al 14° giorno, dove, come abbiamo visto, secondo quel rapporto Warnock parliamo di preembrione, e poi al momento della singamia, dell'impianto dell'embrione nell'utero e della formazione della stria primitiva, altrettanti processi, è vero, che studia, vero, la genetica, la morfologia, l'embriologia, ecco, che naturalmente riguardano appunto gli aspetti medico-scientifici. Perché ovviamente qui tutto concorre a quale scopo? Tutte queste conoscenze, a stabilire appunto quando emerge questa persona in questo processo di sviluppo, dato che non si è fin dall'origine persone, ma lo si diventa a un certo punto. Mentre chi lo ammette fin dall'inizio, che è la teoria, tanto per rifare sempre il riferimento a cui ci stiamo, che abbiamo detto, quello di Boecia, e allora in quel concetto lì di persona lo si è fin dall'inizio. Quelle teorie invece che separano la persona dall'essere umano fissano l'inizio della persona, dunque i momenti successivi della vita. In genere mi pare di poter dire che lo si fissa l'emergere della persona, che non è qualcosa che si giustappone dall'esterno, no? Ma che emerge dall'interno, quando si forma il sistema nervoso centrale e la corteccia cerebrale. Nella fase di sviluppo dell'embrione, quando si forma il sistema nervoso centrale e la corteccia cerebrale, naturalmente allora lì si situa l'emergere della persona, la cui base è appunto il sistema nervoso centrale e la corteccia cerebrale, che conosciamo bene quando esso si sviluppa, appunto quando analizziamo, e la scienza e la medicina lo fa, quando analizziamo il processo di sviluppo del... Quindi, naturalmente però, queste teorie anche tendono, come dire, dato che posticipano allora l'emergere della persona rispetto all'inizio della vita, dove si è solo esseri umani, queste teorie poi, come dire, inevitabilmente sono anche portate spostare sempre più in avanti questa formazione della persona, no? In senso pieno e compiuto, nonostante si possa acquisire e perdere, come abbiamo detto. E alcune addirittura dicono che persona si è in modo compiuto all'età adulta, quindi a 18 anni, tanto per dire, no? Perché ovviamente il problema si pone quando si acquisisce l'autocoscienza e quindi quando si acquisisce la piena e totale razionalità e capacità di autodeterminazione. Ma tutto questo però dipende, come abbiamo già detto varie volte, da che cosa si intende per persone in queste teorie, no? Perché tutti questi problemi che stiamo esaminando e che sono figli della distinzione, persino separazione a volte tra essere umano e persona, con tutto quello che però ne consegue, dipendono poi da che cosa queste teorie intendono per persone. Naturalmente qui, numerose volte però bisogna dirlo anche, e non è la regola, ma insomma, a volte succede anche che queste teorie perseguono, sia pur indirettamente, la finalità di discriminare le persone e quindi, nonostante queste conseguenze siano solo indirette, tuttavia esse non sono assenti. Bisogna dirlo, perché quando iniziamo, come dire, anche a volte con delle buone ragioni, no? Come stiamo vedendo, a distinguere essere umano da persona con tutte le conseguenze a cui abbiamo accennato, naturalmente, sia pure indirettamente, tutto ciò non è esente da discriminazioni, o anche rappresentano, come dire, varchi per elaborare criteri per intervenire, per esempio, sull'embrione, soprattutto sul preembrione, o anche e soprattutto per sfuggire, o anche criteri per come dire, che consentono, no, di fare certi esperimenti che naturalmente non sarebbero possibili sulle persone in senso stretto, no? Perché per essi rimane, per queste teorie, come è ovvio, che la persona in senso stretto è inviolabile, è intangibile, e ad essa si deve ogni cura, ogni tutela, sia dal punto di vista etico che giuridico, eccetera, no? È evidente. Ma per chi persona non è, capite, sia pure indirettamente, si apre qualche varco, per discriminazioni. Queste discriminazioni a volte sono anche molto raffinate ed occulte, sia pure indirette. Perché naturalmente esse discriminazioni vivono e si presentano soprattutto in quei casi marginali, cosiddetti marginali, o al confine, no? I casi di confine, quando per esempio siamo in presenza di discriminazioni che riguardano il grado di sviluppo fisico, psichico e sociale degli umani. Quindi lì siamo, come dire, qualcuno intravede lì quelle situazioni di confine, quei casi marginali, che attengono poi anche al grado di questo sviluppo psicofisico e sociale dell'essere umano. Basta citare il caso, non so, dei bambini cerebrolesi, dei comatosi, degli handicappati gravissimi, e questi come li classifichiamo secondo questa teoria? Questi sono, rientrano in questi casi marginali, questi casi di confine tra essere umano e persona, e qui vengono grandi dilemmi morali, qui emergono situazioni dilemmatiche, e naturalmente non è facile districarsi in questi dilemmi, perché come sapete, anzi come diremo rapidamente, il dilemma non è diverso da un problema morale. Un problema morale implica sempre una soluzione in base o alle regole o ai principi o al contesto riferendosi alla teoria, per esempio, deontologica o conseguenzialista, ma insomma, il problema morale, se è un problema, implica una soluzione. Il dilemma, invece, che cosa vuol dire dilemma? Dove si presenta un out-out. O quell'alternativa, o il suo opposto, l'opposto di quell'alternativa, il suo contrario. E qui la soluzione non è sempre assicurata e garantita dalle regole, dai principi, dalle varie teorie. E questo è il punto importante, no? Questa questione dei dilemmi rispetto ai problemi è fondamentale, non solo in etica, ma soprattutto in etica. Quindi non confondiamo in etica i dilemmi dai problemi. I problemi sono in linea di principio sempre risolvibili. I dilemmi non sono sempre risolvibili. A volte ci sono dilemmi che sono molto laceranti, che sono molto drammatici. E come dicevo, in questa teoria, non direttamente, nella teoria che distingue essere umano da persona, no? Non direttamente, ma sia pure indirettamente, ecco, potrebbe appunto far sorgere dilemmi morali, soprattutto in presenza di casi di confine, dove appunto è molto flebile, la distinzione tra essere umano e persona, o è al confine. E questo lascia, come dire, apre le porte, a possibili discriminazioni. E con conseguenze e non solo etiche, ma anche poi sociali, giuridiche, eccetera. È perché è del tutto evidente, no? Che tutti gli umani, tutti i viventi, all'interno delle loro specie, ma qui ormai abbiamo visto che nelle teorie espansionistiche, nell'approccio espansionistico di queste teorie si va oltre anche le specie, nel attribuire il concetto di persona, dicevo però tutti i viventi, riferiamo agli umani per essere più semplici, per semplificare, sono tutti uguali, o no? Qui in questa teoria che distingue essere umano da persona, c'è spazio, sia pur indirettamente, quindi non è una decisione volontaria in qualche modo, ma sono, come dire, risvolti indiretti e tuttavia non meno gravi, nonostante siano indiretti, c'è spazio per il sorgere di dilemmi morali proprio in quelle situazioni di confine e anche poi per operare discriminazioni. E quindi infrangendo la regola fondamentale dell'uguaglianza. Che tutti gli umani, per restare nell'ambito della specie umana, tutti i viventi umani sono uguali, o questa è un'affermazione di principio, nonostante noi sappiamo, no? Che nella storia, nelle società, anche nella nostra esperienza, le disuguaglianze di cui soffriamo, a cui siamo costretti a volte, sono molteplici. E il compito dell'etica, ma non solo dell'etica, della politica, della società, e poi anche quello, no? Anzi, è soprattutto quello, no? Di far fronte fino a tentare di vincere queste disuguaglianze, di abolirle, di superarle. Ecco, questo è un altro non piccolo problema per la vostra riflessione. Bene, continueremo nella prossima lezione. Arrivederci.